E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Sto pensando da molti anni a una canzone. Che parli ancora d'amore e di guerra e di poesia. Sia scritta da tutti, però che non sia soltanto mia, che sia scritta da tutti, che non sia soltanto mia. Una canzone che parli di fatica, sì, ma non di servitù. Che canti per tutti il lavoro e per tutti l'allegria. E che non canti per cantare solo per dimenticare. Che non canti per cantare solo per dimenticare. E sto pensando da molti anni a una canzone che parli di realtà, sì, e non di ipocrisia. Che sia scritta da tutti, che non sia soltanto mia. Che sia scritta da tutti, che non sia soltanto mia. Una canzone che nasca da utopie avverate, da angosce vinte, da gioie immense mai provate. E che non canti per cantare solo per dimenticare. E non canti per cantare solo per dimenticare. E sto pensando da molti anni a una canzone che sia non solo storia ma anche fantasia. E che sia scritta da tutti, però che non sia soltanto mia. Che sia scritta da tutti, che non sia soltanto mia. Una canzone che canti quel che è nato su un triste passato, che celebri coloro che umilmente hanno lottato. E che sia scritta da tutti, che non sia soltanto mia. Che sia scritta da tutti, che non sia soltanto mia.
.15:07 in diretta Radio Città Aperta.it, la bottega del forno, martedì 17 giugno 2025. Questa canzone così perfettamente scandita da un crooner d'eccezione come Ernesto Bassignano è Sto pensando, e noi abbiamo il piacere, se non l'onore, di avere proprio Ernesto Bassignano ai nostri microfoni.
Effettivamente, se non la prima, è la seconda canzone che ho scritto, e ancora adesso mi stupisco della mia capacità o volontà di scrivere una cosa così precisa e così politica fin dall'inizio.
No, ma guarda, io penso proprio che sia veramente un piccolo gioiello.
Beh, infatti piaceva a tutti in quel momento lì, era diventata un po' la sigla politica dei quattro giovani del folk, perché la sigla vera era Tapum di Antonello, cantavamo insieme, ho lasciato la mamma mia, l'ho lasciata per fare il soldato, però poi una delle tre che io cantavo tutte le sere era questa, e vari cantanti l'avevano proprio presa,
adottata
come, sì, adottata, perché era un manifesto per, da una parte come canzone un po' una vergogna.
No, cioè, allora io devo dire che dal punto di vista degli arrangiamenti e della scansione anche, cioè io penso che tu e Fabrizio De André parlate in questa maniera così perfettamente, un'addizione
no,
che neanche
devo dire, però. No, però a quell'epoca là, nel 70, io cantavo banalissimamente con la chitarra, facilissimamente, molto semplice. Questa è una versione straordinaria di molti anni dopo del mio amico Alberto Antinori, grande maestro diplomato in pianoforte, che ne ha fatto addirittura un pezzo
uno
jazz.
Standard
uno standard jazz anni 50, anni 60, da Night.
Sì, quasi da Kruger. Comunque, insomma...
Sì.
Tutto questo però, Ernesto, spieghiamolo, avviene perché sono andato a verificare, insomma mi sono un po' incuriosito, questa mia trasmissione si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa e andando un pochettino indietro con il calendario, qui faccio un uso privato del mezzo pubblico, perché in realtà sono andato a verificare che proprio nella primavera del 75 ebbi io, Fabrizio Forno, l'opportunità per la prima volta nella mia vita, ma ero abbastanza ragazzino, ero un tredicenne, di assistere ad un concerto dal vivo, quindi senza ovviamente i genitori, è una cosa, diciamo, la prima volta che ciò avveniva per l'appunto una domenica mattina in un teatro che adesso è un cinema, lo è stato e lo fu di nuovo dopo questa esperienza, che era il Trianon a Via Muzio Scevola in zona Tuscolano, Appio Tuscolano, che la domenica mattina, per una serie di domeniche appunto tra marzo, aprile e maggio, insomma la primavera di quell'anno, organizzò questa rassegna, veramente una specie di azione da pionieri.
Un grande elenco completo dei lavori dell'RCA dal vivo, che non facevano mai, invece, perché era sempre fatta di grandi artisti.
Quindi
di sera, con molto... grandi concerti, non mai niente di popolare. Invece
qui riuscirono a raggiungere tre scopi. Il primo, quello di accogliere un pubblico inconsueto, perché è quello dei
ragazzi di scuola.
Ragazzi di scuola, come ero io, con un prezzo politico, utilizzando un teatro che, insomma, adesso non possiamo considerare Appio Tuscolano periferia, ma all'epoca lo era per, diciamo, dopo Cinecittà c'era veramente...
Aveva fatto dei concerti Gioanna Marini e anche Gaber in quell'epoca lì.
Sì, ma io poi successivamente ci ho visto addirittura Nico dei The Velvet Underground, quindi insomma il posto poi si lasciò apprezzare, anche c'erano i Tuxedo Moon, ci furono una band di...
È vero, per un po' è stato un tempio.
Però ecco, il mio primo, diciamo, impatto, il mio battesimo del fuoco nel mondo della musica dal punto di vista dell'ascolto non fu quando suonasti te, non ero presente quella mattina, ma fu in questa diciamo indimenticabile rassegna che si chiamava Domenica Musica.
E
appunto
ti ricordi che c'era un palco molto alto con una scaletta,
come no,
che bisognava salire, e io fui imbarazzatissimo per questo, anche devo dire, ebbi un grande successo, un po' perché sto pensando alla canzone politica, un po' perché mi trascinai sul palco il mio chitarrista Vito Cantarini, che era cieco, io lo chiamavo cecantropo, lui era molto ironico e mi accompagnava con una 12 corde, e quindi mi portai, salì sulla scala con una mano in una mancorrente, dall'altra parte la chitarra, la mano di Vito che aveva a sua volta la chitarra, abbiamo fatto una scalata che la gente ha subito cominciato ad applaudire dall'inizio.
Hai fatto questo ingresso a effetto, diciamo. Allora, va detto che diciamo che il doppio album che la RCA pubblicò poi nell'ottobre successivo, perché Le registrazioni sono di aprile e maggio, sto vedendo adesso, sì. Quindi ci avevo quasi preso, insomma, primavera l'avevo indovinata. La rassegna si chiamava Domenica Musica e venne pubblicato questo doppio LP, Trianon, dal nome appunto del teatro che vi accolse, sì. Che ci accolse.
È raro, ce n'è pochi in giro, costa parecchio.
Sì, 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 infatti adesso mi devi dire quanto me lo metti, se ce n'hai uno in più, che me... scherzo.
Trianon, Domenica no, Musica. No, basta che cerchi su... su come
sì,
si chiama?
Su Discogs.
eBay.
Sì, certo, certo. Insomma, in buona sostanza, questo doppio album racchiudeva quattro brani per lato e i protagonisti di questa indimenticabile...
Eravamo tutti.
Sì, c'è ovviamente, oltre al qui presente Ernesto tutti. Bassignano, c'era il Perigeo. C'era un giovanissimo e ancora Rosalino Acellammare, non Ron,
sì, sì,
Paolo
Rosalino.
Conte alle prime armi,
sì.
Antonello Venditti che suonò la volta che ci andai io insieme al Perigeo,
sì.
Quindi
con Strada Aperta,
che loro, tra l'altro ricordo questo episodio, che gli Strada Aperta raccontavano che erano stati in Inghilterra, però da abbastanza da ignoranti, perché all'epoca l'inglese lo si parlava veramente poco e male, e questa loro canzone che si chiama come il nome di una stazione della metropolitana di Londra, che sarebbe Maida Vale,
sì,
lo diceva
sì,
la romana che era
Maida Vale. Sì, sì. Ma io stesso
no, ma non solo, però ho detto la romana, sembra mi è andata male.
Oh, ma mai da male. Sì, tutti ne hanno parlato per un po' di sto, ma tutti si chiedeva ma che cazzo è sto mai da male.
E comunque, insomma, a completezza della scaletta, Rino Gaetano, anche lui molto giovane,
sì.
E il successo vero sarebbe arrivato poco dopo con il 45
sì, sì.
Giri di Il cielo è sempre
più premetto, tra l'altro, che proprio negli stessi tempi, che tu sappia come storico questa cosa è fondamentale, io a casa se un giorno vorrei ti farò vedere un manifesto che vale un Perù, ed era il cinema Jolly, con due serate proprio organizzate dalla direzione del PC e da me, per cui c'era una tutta al cantautore e l'altra tutta al folk da Giordano.
Quindi scusami, il cinema Jolly, quello a Piazzale delle Province?
Sì, proprio lì facevamo due serate mitiche, ancora più mitiche, perché lì c'ero io, Dalla, De Gregori, cioè tutti, li ho portati. Fu un momento, tra l'altro, stranissimo, perché quella sera De Gregori cadde dal palco in un buco del palco, si schiantò la chitarra.
E quello era un presagio di quello che poi sarebbe stato il linciaggio del Palalino.
È successo di tutto, gli avevano detto sta attento che non è finito ancora il palco, mancano due assi, alla fine non passate contro il muro. E lui sbranga, è caduto giù, è atterrato sulla sua Martin ed è uscito dal boccascena sotto un mantello rosso del partito con la chitarra in mano e passando vicino a me, seduto in prima fila, mi dice fascista.
Ah, hai capito. Insomma, quindi diciamo era un'epoca in cui questi raduni, tra virgolette, erano abbastanza ricorrenti, ma qui la cosa peculiare, come abbiamo detto all'inizio, è che era una cosa di mattina, di domenica, proprio per accogliere.
Per gli studenti, perché diciamo, a Jolly no, c'era gente grande, c'erano tutti i fan di Antonello.
Certo. Anche perché poi, allora come oggi, gli eventi così diciamo affollati anche sul palco erano destinati a non sapere quando si sarebbe finito, quindi io nella mia diciamo innocenza di adolescente non potevo mai ambire a una cosa del genere, quindi doppiamente felice di poter vedere una cosa da grandi tra virgolette, però ad un orario per me accessibile. Ricordiamo anche Tony Esposito e alcuni nomi dei quali adesso purtroppo non tu sicuramente, ma molti.
Guarda,
di noi abbiamo
posso dire, se ce l'ho qui il disco.
Sì, aspetta. Sì, certo. Ma dimmi i nomi, quelli che non ho detto.
La combinazione è esposto nella mia maxi discoteca proprio per primo, perché giorni fa l'ho esibito.
Sì, perché mi hai mandato il selfie che utilizzeremo per il podcast.
Rino Gaetano, Francesco De Gregori, Tony Esposito, Mario Schiano, Renzo Zenobi, Carmelita Cadaleta, che era una mia amica di partito, Lucio Dalla, Perigeo, Ernesto Bassignano, Nicoletta Bauci, era una ragazzina, Saro Liotta, Strada Aperta, Rosalino Celamare, Paolo Conte e Antonello Venditti.
Insomma, voglio dire, ovviamente un pochettino il rischio dell'effetto nostalgia emerge, no? Però io invece vorrei semplicemente sottolineare che non è che era meglio prima e meglio adesso, però un'operazione di questo tipo, così, come dire, lungimirante.
Ma per favore, oggi non solo siamo 3-4 mondi dopo, no uno, 3-4 ere dopo, ma non ormai fanno Piazza del Popolo con Tananai, Lhasa non ci sarà mai più, se non al Tenco una volta all'anno, una rassegna di canzone. La canzone d'autore è letteralmente morta in Italia in questo momento.
Sì, letteralmente, insomma, si cerca di trovare dei parallelismi. Io non voglio entrare nella polemica perché, ripeto,
loro cercano di mettere, ogni Sanremo tirano fuori un Corsi e un Bruno Risas per dire, beh, c'è ancora qualcuno che comunque...
Per avere, diciamo, la coscienza pulita.
Sì, per dire, non c'è solo il rap, vedete che ci riproviamo, ecco, ma in realtà nessun network, neanche la Rai, manda più in onda un pezzo mio di questa gente come me.
Beh, guarda,
no, non lo mandano.
Io sono abbastanza amico di un tuo collega che sicuramente conoscerai e che anche lui, diciamo, sfugge un pochettino dai cliché e dalle consuetudini, che sì. È Flavio Giurato, e un anno...
Lui sfugge parecchio, però.
Certo, però per esempio, quando mi mandò il WhatsApp dicendomi, guarda, c'è un pezzetto della registrazione del premio Tenco al quale ho partecipato, è stata una cosa mandata in Rai, iniziata a l'una di notte, e tra l'altro la canzone sua neanche tutta...
Ma è un miracolo già che è successo!
Sì, ma l'hanno fatta iniziare che era già iniziata, cioè l'hanno mandata che era già iniziata e l'hanno sfumata, quindi proprio quando va bene...
Mi hai fatto venire in mente una cosa che qua, finché quando era ancora in vita il papà, cioè scusa, il fratello maggiore, cioè Luca Giurato,
certo,
che fu anche mio,
certo.
Anche mio direttore al GR1, mi telefonava a me credendomi uomo di potere. Mi diceva, fai qualcosa per mio fratello, ti prego, Ernesto, tu ti occupi di questa materia da anni, fai qualcosa, ti prego. Luca, ma che posso fare? Lui scrive delle cose completamente fuori da...
Sì.
Ce n'è anche altri, mica è l'unico.
Certo.
Delle cose,
no, però sto quindi... dicendo che proprio quando si sfugge da certi cliché o da certe regole, la strada è molto in salita. Tornando al Trianon,
sì.
Racconta qualcosa magari che ricordi di quel periodo, di quel...
Sì.
Perché poi ovviamente ne approfittiamo, perché in quell'anno tu pubblicavi anche un album molto importante.
Ma è proprio per questo che mi buttarono dentro, perché era il momento in cui nei stessi giorni uscì Moby Dick, e quindi tra l'altro che fu l'inizio e la fine della mia carriera, perché... te lo dico subito come aneddoto incredibile, fu che forse non c'era dato caso, ma era prodotto da Rino Gaetano. Purtroppo la produzione di Rino Gaetano, cioè io ero un pazzo per la politica, quindi mentre stavano registrando questo disco Lasciante Lenda da Bobby Solo sulla via del mare per andare a freggere, non so, in campagna, io sono andato 2 o 3 giorni, addirittura ho lasciato il lavoro perché ho dovuto fare una scappata in Sicilia con Maria Monti per fare la campagna elettorale di fine di una votazione, cosa, il partito mi ci ha mandato a tutti i costi, io prendevo e andavo. Quindi Rino, che è stato sempre grande amico, però era estate, indulgeva in qualche birra di troppo, non si accorse, altro che produttore, stava sdraiato nei campi di fronte a dormire sotto un albero, Seppi, e quindi non si accorse che per caso, sfigato mio tipico, il tecnico Giorgio Lovicek, per non fare nomi, usò un mixer completamente flambé per cui il disco è bello. L'arrangiatore era molto Ettore De Carolis, era famoso e bravissimo.
Peccato.
Peccato che Moby Dick era cantata così: insegui pure orizzonti lontani, forse più veri, dei paradisi vicini, ma fuori era quasi rock. Oh, nel disco è diventato Insegui pure.
Ma chissà se, diciamo, quando, visto che sì, era un album particolarmente
terribile, quando me lo sentì, dice, no, a me mi ha cacciato via.
Però come... voglio dire, visto che il tuo impegno era anche trasferito nelle tue canzoni, ricordiamo che in questo sì, secondo album c'è una canzone dedicata a Victor Jara, che poco prima c'era stato il golpe
del Cile.
E poi anche
c'era molto
in
parete, sì.
La stessa...
No, infatti la censura, pensa che c'era la censura Rai a quell'epoca, no?
Certo.
E mi ricordo che su 10 canzoni ne passarono 2 o 3, le censurarono tutte. La censura Rai mi tagliò quel
ma
poco
sì,
di
perché poi
ancora...
ovviamente era chiaro ed evidente il riferimento, da sempre la Democrazia Cristiana veniva chiamata la balena bianca, no?
Sì, sì, poi altro aneddoto notevole che non è carino, il grande compagno Gino Castaldo, che scriveva su Muzak, invece certo, di dire ammazza che bravo Ernesto, che bravo compagno, così in fondo, siccome ero anche suo collega giornalista, non so come mai, ma la prese male e scrisse una cosa un po' malevola, dicendo quando scoprì la balena, scoprì che aveva la faccia di Berlinguer, che andava a caccia di suo, fece degli strani discorsi, sputtanandomi un po', aggiungendo ai casini di Melis che rimase male per il missaggio, al fatto che Rino Gaetano si nascose da vergogna. Insomma, doveva essere, ti prego di credere, che quando è uscito Melis ha detto: ora tu hai fatto un po' di danni con la canzone di Lotta, ma io ti perdono. Come è andata a Francesco Antonello, adesso tocca a te. E ci credevano tantissimo. Solo che io ho preso un Ettore De Carolis che suonava il violino senza pece per fare degli suoni strani. Insomma, un disco assolutamente alternativo che è passato tra l'altro sotto etichetta... insieme al Banco, a quell'epoca lì, insomma, di altra musica che non mi riguardava, e più si sentiva,
insomma,
male,
quella che doveva essere l'occasione della vita si è
sì,
rivelato
bravo, fu una sola tremenda, è vero che Michelangelo Romano e Paolo Giaccio e Pegit che facevano radio come si chiama, per voi giovani, per passarla, perché erano miei amici, anche miei fan, dissero: a me ci è toccato rimissarla perché sentiva quasi niente.
Oh, ma di questo master c'è stato un po' il modo di trovare la soluzione per
siamo rimasti tutti talmente male che è finita lì la cosa. Io ho avuto un attimo di fulgore qualche anno dopo con la splendida donna della Grecia, come si chiamava, Gaspari, che mi fece fare Zelda e Cenerentola, un 45 giri con cui riprovai l'immissione nel commercio,
cioè,
e per qualche mese andò benissimo.
Dalla finestra, insomma.
Sì, ma Zelda e Cenerentola sono andate benissimo perché erano nate Punto Radio, Radio Roma, le prime radio private, e mi mandavano dalla mattina alla sera. Cenerentola divenne famosa e Zelda anche, erano molto belle, quindi per un attimo ancora ho avuto... Ma ormai era tardi, quando perdi la prima
treno,
botta, così,
certo.
Sì, anche perché poi io avevo già le stigmate di quello, l'uomo di Berlinguer, che faceva 80 feste dell'unità e che portava Antonello Francesco con sé,
a sangue,
e quindi avrei dovuto, Moby Dick avrebbe dovuto essere un disco pop meraviglioso. Poi c'è stato un altro tentativo da parte di Melis e lì ho toppato di nuovo, perché mi ha detto: le tue canzoni sono bellissime, però hanno bisogno di qualcosa di particolare come arrangiamento. Io, se aspetti un anno, quasi un anno, deve tornare dall'Argentina
Bacalov. Capirai.
In effetti,
poi in quel periodo aveva fatto un lavorone con Claudio Baglioni, con Sabato Pomeriggio.
Ma come no? Ma io ci credi che gli dissi: ma che cazzo è Bacalov? Lui chiamò l'avvocato che stava 2 sale un po' più in là, mi stracciò il contratto in faccia e mi mandò a fanculo.
Diciamo che abbiamo perso un cantautore di successo, però abbiamo guadagnato abbiamo guadagnato
un intellettuale, bravo,
te lo sei detto da solo, vedi, sembrava
un giornalista Rai,
dalla schiena dritta, quello sì.
Senti, ho fatto 10 anni a Paese Sera,
che se vogliamo era più antagonista di tanti giornali.
Che meraviglia, stavo proprio bene.
C'era Callisto Kosulic,
sì, ma tutte le cose buone di sinistra sono morte.
C'era Rossi
e Caprari, l'ultimo anno Rossi e Caprarica, però prima c'era un direttore all'anno, perché andava male, andava sempre peggio, era finita all'epoca dei 400.000 copie e quindi andava male, mandarono Rossi e Caprarica a salvarci, e loro invece di salvarci presero 2 miliardi trovati da Veltroni, non so come, forse erano soldi russi, non so dire.
Vabbè, non
e comunque non indaghiamo. E morì e io finalmente divenni giornalista.
Era destino che da qualche parte, sì, comunque,
meno male,
la
guarda,
tua creatività
attenzione.
Trovassi...
Sì, ma se non avessi fatto questo passo adesso sarei magari sotto i ponti, capito? Invece ho la pensione della Rai e campo, capito?
Bene, bene, insomma, tra l'altro poi va ricordato anche la bella esperienza con Radio Città Futura, con
che bellezza.
No, ricordo,
sì, cioè... appena finita la fine, ma fino nel 2011 mi hanno cacciato via con 65 anni e sono stati molto carini, loro sono venuti proprio a cercarmi, il direttore di Radio Città Futura è venuto lì a dirmi dai vieni ti diamo due soldi,
ed era lì a Piazza del Gesù?
Sì.
Perché prima stavano a Via Buonarroti. Va bene, ok.
2 anni interi con Pigi a fare rodeo, abbiamo fatto delle cose
molto carine. Sì, la sera, certo. Era
tutti,
un preserale, no? Era tipo, insomma, l'ora della
pericena. Sì, pomeriggio, non mi ricordo, sì, alle 6, alle 7, non lo so. Ma anche di mattina, l'ho fatto il primo anno di mattina da solo, alle 9, una cosa così, e poi il pomeriggio con Pigi dopo.
Senti, torniamo al, diciamo, sì, al motivo della nostra chiacchierata, ossia appunto il 1975, quindi abbiamo parlato dell'occasione mancata, della grande occasione mancata di Moby Dick.
Sì.
Dicci qualche cosa di come ti venivano queste canzoni così belle, belle dure, belle cariche, insomma.
Guarda, eri
duro e puro, nel senso che quello che era la tua militanza veniva automaticamente
trasferita. Guarda, detto in due parole, io sono arrivato al Fo Studio e cantavo le canzoni dolci, romantiche e d'autore classiche alla Tenco. Poi è stato dopo che nel 72 ad Mondaldini, gente varia, mi prese e mi buttarono dentro con Paglietta e Berlinguer e mi dissero tu sei uno formidabile, ti prendi Maria Monti, te ne vai in giro per l'Italia col furgone del partito, canti dappertutto, e sono diventato un agitprop con chitarra, invece che un cantautore d'autore come ero nato, sono diventato di colpo quello di Veniamo da Lontano, non dimenticarti, ho scritto l'inno del Piciglio.
Sì, diciamo. Quindi, sei diventato militante quasi tuo malgrado.
Ma esattamente, perché proprio da una parte ero impallinato del PC, quindi secondo, devo ammetterlo, lavoravo tutte le sere, prendevo 300.000 lire a sera.
E non quindi solo, e poi avevi avuto dei compagni di strada del livello anche di Gian Maria Volonté, che insomma tutto sommato...
Ma sì, ma certo, ma ho fatto il teatro di strada, no, ma più che altro ho fatto 8 anni di Feste dell'Unità tutte le sere in tutta Italia, ho fuso 3 automobili col mio chitarrista di volta in volta, quindi facevo 40.000 chilometri d'estate. È stata una vita bellissima, con 10.000 persone sotto il palco.
Siccome
capisci,
qua corriamo il rischio di non rispettare i tempi radiofonici,
sì,
io ti estorco anzi a questo punto in diretta una certo, promessa che torneremo a parlare di tante altre cose che ti riguardano, perché diciamo che
succede sempre così, tranquillo, siccome io ho 4 vite, ecco perché ho fatto
occupato. Allora ti vorrò appunto invitare per parlare del tuo libro, raccontaci semplicemente di questo libro che
in fondo sono 3 cose molto simili. A qualche anno fa ho fatto canzoni Pennelli, Bandiere e Supplì, che è la mia autobiografia fra Cuneo e Roma. Poi ed è andato bene. Poi ho fatto il libro su Bindi, perché sai che ho avuto appunto questi 10 anni di lavoro anche con Umberto Bindi, è uscito un doppio album di cui sono molto fiero, sono tutte canzoni mie di Umberto, altra cosa molto bella. E poi a un certo punto, quando la Rai mi ha detto che sei pensionato, vattene a morire ammazzato, smetti di parlare male di Berlusconi, io ho ripreso a fare un disco dietro l'altro, e sono usciti in questi anni un disco all'anno,
bene.
Grande Bax fino a Siamo il nostro tempo, quindi, e sono andati tutti bene, quindi mi sono ritrovato di nuovo a 70 anni a fare il cantautore, ed è bellissimo.
Parleremo di questo, parleremo del libro, parleremo anche del documentario, perché c'è stato questo bellissimo documentario.
Sì, è stato un'anteprima, adesso speriamo che vada al Tenco e che lì lo farò presente.
Bene, allora io ringrazio alle 15.33 Ernesto Bassignano, nostro graditissimo ospite, testimone veramente esemplare. Sì, ma non è andare a cercare l'elefante o il mammut nel museo di storia naturale, è proprio una testimonianza proprio viva e pulsante di quello che è la vita.
Guarda,
culturale degli ultimi 50 anni.
Spendo 30 secondi per dirti che oggi ho fatto un video per una manifestazione in onore di Sergio Staino, che era mio grande amico. Sergio Staino mi ha fatto la copertina del disco, del libro precedente. E sulla copertina c'è Bobo che fa un salto indietro perché gli cade da un armadio con scritto 1968, gli cade uno scheletro con la chitarra, lui cade lì dietro urlando "Oddio Bassignano!". Ecco, qui c'è tutto.
Accolto nel segno,
in questa copertina c'è tutto.
Benissimo, allora abbiamo parlato di questo album Moby Dick, andiamo a sentire la title track, chissà in quale versione l'ho trovata, insomma accontentiamoci.
Beh, ce n'è una del 75 e poi una del 90, degli anni 90, quella che hai mandato.
Vediamo un
no,
po'.
No, quella col fischio, con i violini è del 75, se no ce n'è un'altra un po' blues di qualche anno fa.
Comunque è sempre Ernesto Bassignano ed è sempre Moby Dick. Grazie ancora e complimenti.
Ciao, grazie a voi.
Ciao,
per la radio. Ciao.
Segui pure orizzonti lontani, forse più veri dei paradisi vicini, ma fuori al largo ti sta aspettando Moby Dick. Decolla pure sulle chimere, dopo che i miti sono crollati. La nave pronta non può salpare senza di te. Un viaggio lungo, forse una vita, può darsi anche non tornerai, ma è stato scritto, bisogna andare e tu ci andrai. In fondo al mare, fino all'inferno, il mostro un giorno si stancherà, griderai forte quando il tuo arpione lo colpirà. Dai bianchi muri del rosso maggio hanno lavato la poesia. Le stesse mani stanno uccidendo la fantasia. Stai osservando ciò che ti resta, capisci bene che non ti basta. Occhio alle vele, si vede il soffio di Moby Dick. Balena bianca dei nostri sogni, non sei mortale nemmeno tu. sei ancora forte, sì, ma chi ti insegue è la gioventù. Balena bianca dei nostri sogni, non sei mortale nemmeno tu. Sei ancora forte, sì, ma chi ti insegue è la gioventù.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.